Mi sono innamorato di una mia collega, ma non ho il coraggio di dirglielo e mi consolo, anzi mi strazio, ricordando ciò che diceva il poeta Rainer Maria Rilke. Voi lo conoscete? Era una delle mie letture preferite negli anni giovanili, quando coltivavo il vizio di scrivere poesie. Modestissime, per carità, tanto è vero che crescendo non ho più vergato un verso. Rilke scrisse da qualche parte: «Ti amo, ma la cosa non ti riguarda». Ecco, io amo Mara, ma la cosa non la riguarda. Riguarda solo me, che la vedo quando siamo in ufficio e la penso quando sono a casa. Del resto sono single dopo il fallimento del mio matrimonio con Elisabetta, con la quale non mi acchiappavo proprio. Per sentirne la voce, un pochino cantilenante, ricorro a mezzucci di cui dovrei vergognarmi. La chiamo di sera, non tardissimo, quando abbiamo smesso di lavorare ormai da ore. «Mara, ciao! Scusami se ti disturbo, ma la pratica tal dei tali la segui tu? Perché se invece è rimasta tra le mie carte, io non l'ho vista e so che dobbiamo terminarla entro domani sera. Nei miei file non c'è». Cose così, per telefono invece che per mail. In realtà il mio scopo è ascoltarla, per poi addormentarmi con il suono delle sue parole nelle orecchie. «Mara in azienda. Ci occupiamo di una grande flotta d'auto e furgoni a noleggio da pochi mesi. Io sarei una sorta di collega anziano, del resto 5 anni di più, un mezzo capo. Mi è stata affidata per introdurla ai misteri del nostro lavoro, sempre che misteri siano, invece di un percorso ad ostacoli tra norme fiscali e codicilli tecnici. Ricordo quando la vidi per la prima volta. Non alta, genere donne compatte, fisico armonico, capelli scuri tagliati corti, un filo di trucco e un modo di guardare negli occhi che ti fa sentire nudo, indifeso. «Spiegami tutto, Davide», mi disse muovendo gli occhi come per misurarmi o forse stava misurando gli uffici. «Lavoravo in un'azienda di spedizioni internazionali, ma imparerò presto. Se te lo stai chiedendo, non mi hanno licenziata, me ne sono andata io perché volevo tornare a vivere qui. Queste sono le mie zone d'origine e voglio stare vicino a mamma. È vedova da un anno, pur non avendo grandi problemi di salute, è come dire un po' depressa. Ho affittato l'appartamento sotto il suo, non mi andrebbe di ritornare nella cameretta da figlia unica». Mara mi meravigliò. Non le avevo chiesto niente, invece mi fece un quadro generale della sua situazione, autorizzandomi a credere che mi avesse letto confidente per una simpatia, per qualcosa che si sarebbe potuto trasformare. Ma mi sbagliavo. Scoprì ben presto che Mara, forse perché aveva lavorato in una grande città, a Milano, era più spigliata di me, meno riservata di come tendiamo noi a essere. Io non vi dico di dove sono, meglio di noi, i compaesani suscettibili probabilmente si offenderebbero. Ma lei parlava con tutti i colleghi della sua vita, senza nascondere nulla. Mara non era fidanzata, ama andare in mountain bike, cucina poco e anche male. Per fortuna qui ci sono ottime rosticcerie, quando mamma vuole anche 2 buone pizzerie, perché mamma ai fornelli, sappilo, è un disastro. Tutte cose che ho saputo tra una pratica e l'altra e non per via preferenziale. Cose che ai miei colleghi importano poco, subito collocate nel cassetto delle informazioni di base per inquadrare la nuova venuta. Notizie che descrivono una donna di 35 anni. Mara non ha tenuto segreta neanche l'età. È single, sportiva, non pericolosa per le donne sposate e per gli equilibri che in un grande ufficio, dove siamo una ventina, devono esserci. Pena problemi che si riverserebbero sulla produttività. Peccato che io abbia la tempesta nel cuore e debba tenerla nascosta alla donna che l'ha provocata. Riuscirò un giorno a farmi avanti con lei? Non ho amici fidati a cui chiedere un consiglio davanti a una birra. Se si toglie Enrico, il quale però non sa mantenere un segreto e ne parlerebbe immediatamente con la moglie Nicoletta, che è la regina delle pettegole. A chi posso raccontare un amore che chiamerei sovranista, chiuso all'esterno, addirittura spaventato dall'altro? Ne sono re, senza una regina, e allo stesso tempo ne sono anche suddito. Ogni mattina, verso le 10:30, offro un orzo macchiato caldo a Mara. Io bevo un caffè corto nel bar sotto l'ufficio. Pochi minuti di gioia mista a sofferenza. La guardo sorseggiare la bevanda, raccogliere la schiuma con il cucchiaino e potrei raccontarvi i suoi abiti, uno per uno, Ha un'eleganza discreta, lontana dalla sciatteria che purtroppo noto tra le colleghe. Per non parlare di noi maschi, perché c'è chi viene in ufficio e sembra caduto dal letto un momento prima. Talvolta si offre di pagare lei e naturalmente lo impedisco, ma lo vivo come un ulteriore segno della sua indifferenza. Non hai ancora capito, Mara, che il nostro è un attimo romantico, anche se non parliamo di nulla in particolare. Mi racconti della pedalata di domenica e io mi guardo bene dal dirti come mi detterebbe il cuore. Domenica prossima vengo con te. Ti lascio parlare e cerco solo di allontanare il ragionamento da questioni di lavoro, le poche volte che hai tirato in ballo pratiche e problemi durante il nostro orzo moment. Poche mattine fa, non era mai successo, le ho raccontato brevemente del mio matrimonio. Mara ha ascoltato, allungando la pausa con un bicchiere di acqua minerale. Poi mi ha detto secca: «Mio caro Davide, confermi la mia convinzione. Sposarsi è un inutile azzardo. Io non lo farò mai, neanche dovessi innamorarmi pazzamente. Ognuno a casa propria. È il sistema migliore per far continuare una relazione». Io ho mormorato un «sono d'accordo», per nulla convinto. Ho pagato e siamo tornati in ufficio. Neanche avessi avuto un registratore in testa, mi sono portato quelle sue parole nei pensieri della giornata fino a sera inoltrata. Aveva detto: «Mio caro Davide». Non mi aveva chiamato mai così. Un punto a mio favore. Ma aveva anche detto: «Neanche dovessi innamorarmi pazzamente». Togliamo pure il pazzamente. Significa che non è innamorata neppure tiepidamente e tantomeno mai di un certo Davide che lavora con lei. Ognuno a casa propria. È quello che succede, senza che ci sia nulla tra noi. Io, nella mia casa spaziosa, con tre inutili camere da letto che mettemmo insieme con Elisabetta pensando ai figli che non arrivarono mai. E Mara, nell'appartamento sotto la mamma, brava figlia, che se ne prende cura. Mondi distanti che mai si incontreranno. Ma quanto durerà l'amore impossibile? Di Mara dovete sapere che sono anche geloso, stupidamente. Mi pare che parli un po' troppo con Paolo, il cinquantenne curatissimo, uno dei pochi in ufficio, con cravatta estate e inverno, che spande nei corridoi profumo di gran marca. L'ha detto lui, forse aspettandosi degli applausi, e si occupa di rogne legali, clienti morosi, furti pilotati, cose simili. L'altro giorno sono scese a prendere qualcosa al bar di pomeriggio. E pensare che in tanti anni di colleganza Paolo non ha mai offerto un caffè a nessuno. Invece Amara avrà offerto chissà che cosa. L'ho scoperto poi dal barista, un orzo macchiato, anche lui. Un orzo moment, condiviso con il profumato Paolo che mi ha fatto soffrire. Un dolore simile a un vuoto allo stomaco, con improvvisi stringimenti a tenaglia. Ma ci sarà una soluzione? Mentre in ufficio mi godo Mara, il mio tormento, e come ho detto le rubo qualche parola fuori orario, comincio a credere che «ti amo, ma la cosa non ti riguarda» sia davvero il mio modo di amare. Fallimentare in partenza, però senza sorprese. Un amore non espresso finirà in cenere, logorato dal tempo o dalla realtà. Mara del resto potrebbe tornare a Milano, potrebbe innamorarsi, potrebbe sposarsi, a dispetto delle sue convinzioni. E forse è il caso che io rilegga le poesie di Rilke, per capire bene. Domani, sapete cosa faccio? Vado in libreria a comperarle.